E ha un libro che ho avuto modo, bontà dell'editore, di poter leggere, l'ho divorato praticamente, l'ho letto in 3 giorni, insomma. Quindi un libro molto importante, l'autrice Bianca Stancanelli, il libro è La Pacchia, e ricorderete un'uscita estemporanea del tutto fuori luogo di Salvini quando parlava della pacchia dei migranti, della supposta pacchia dei migranti. Lei ovviamente usa questo titolo in maniera ironica, più che ironica, beffarda, appunto perché descrive la vita di Soumaila Sako, che è nato in Mali, ve lo ricorderete tutti, era il sindacalista referente USB giù in Calabria, ucciso da un colpo di fucile alla testa mentre stava recuperando dei poveri pezzi di lamiera per poter costruire, bontà sua, diciamo, dei rifugi ai propri compagni di lavoro. Adesso però è arrivato il momento di tacermi e salutare l'autrice Bianca Stancanelli. Stancanelli, grazie per essere qui presente a Radio Città Aperta.
Grazie a voi per l'invito, buongiorno.
Buongiorno, allora, come ho detto, io personalmente l'ho divorato in 3 giorni questo La Pacchia, vita di Soumaila Sako, nato in Mali, ucciso in Italia, Zolfo Editore. È una diciamo vicenda che mi ha segnato particolarmente, e mi ricordo che ci dedicai una puntata, ebbi in collegamento alcuni rappresentanti dell'USB che mi parlarono un po' della situazione, non solo ovviamente del fatto di cronaca di Soumaila, ma anche un po' delle condizioni di vita. E infatti ho dei braccianti e dei migranti in quella zona d'Italia, infatti ne vorrei parlare con lei. Cominciamo però dal titolo, La Pacchia, un tragico parallelismo: mentre un uomo moriva in Calabria, ucciso veramente, mi verrebbe da dire, come un cane, senza nemmeno la dignità di che si riserva agli uomini, dall'altra parte, sempre d'Italia, un politico parlava di questi migranti definendoli, insomma, agiati e colpiti, beneficiati da una supposta pacchia. Ma allora, nel suo libro, questa pacchia, diciamo questo parallelismo tra la supposta pacchia e in realtà le condizioni di vita, come emergono, insomma, le reali condizioni di vita dei lavoratori, soprattutto nel sud del nostro paese?
Quello che ho voluto ricostruire è intorno all'assassinio di Soumaila Sako, che è del 2 giugno del 2018, giorno appunto in cui Salvini, ministro dell'interno da 24 ore, va a Vicenza, tiene un comizio e dice tutto allegro, la pacchia è finita, e in quel momento c'è questo giovane ragazzo nero che agonizza a 866 chilometri di distanza. Quello che ho voluto ricostruire, dicevo, è il gran numero di pacchie che in Italia ci sono, e nessuna delle quali ha per protagonista i migranti. Una delle pacchie che nel libro man mano vengono raccontate avviene per l'appunto il giorno stesso in cui Soumaila Sako arriva in Italia, approdando a Taranto con più di 1200 altre persone recuperate dall'operazione Mare Nostrum, perché quel giorno, il 9 di giugno del 2014, è il giorno in cui ci sono gli arresti del MOSE. E quindi una pacchia da 5 miliardi allora, adesso ulteriormente cresciuta per mettere le barriere mobili che avrebbero dovuto fermare l'acqua alta di Venezia, e una pacchia infinita, non ancora conclusa, e miliardi spesi senza che Venezia venga difesa dall'acqua alta. Poi ci sono tutte le varie pacche che riguardano quella parte del territorio, cioè la Calabria, la piana di Gioia Tauro, e le varie pacche sono quelle di un'agricoltura asfittica che senza lo sfruttamento dei braccianti neri non potrebbe neppure sopravvivere, e la pacchia della grande distribuzione organizzata che spunta prezzi fantastici, sempre potendo contare sulla debolezza, sulla miseria e sul sistema paraschiavistico, come è stato definito, che viene lì impiantato con i migranti. C'è la pacchia dei contributi falsi. Soumaila Sako risulta avere lavorato nel 2017 per 15 giorni e nel 2018 per 17 giorni. Perché quelli sono gli unici giorni che gli sono stati riconosciuti e per cui gli sono stati pagati dei contributi.
Quando invece?
Quando invece, me lo dice Don Roberto Meduri, che era suo amico parroco, non c'era giorno senza che lavorasse, e era un gran lavoratore, si spostava tutto intorno lì nel territorio, tornava a San Ferdinando sostanzialmente per dormire, e le giornate di lavoro vengono accreditate in quella, o agli amici e parenti degli agricoltori, oppure peggio ancora agli uomini dell''Ndrangheta che nella piana di Gioia Tauro fanno il bello e il cattivo tempo.
Stancanelli, ma per quanto riguarda il libro stesso, allora devo dire che mi ha molto colpito la cronaca dei fatti, del fatto di per sé, e in particolar modo quando il compagno di Sumaila va proprio e vede il carnefice dell'amico e chiede rassicurazione sul fatto di non essere lui sparato, e addirittura chiede un aiuto per poter trasportare Sumaila Sakho all'ospedale, aiuto che gli viene negato. E questo è un fatto, devo dire, che anche allora ci ero passato sopra, non ero a conoscenza, lo dico sinceramente, e devo dire mi è rimasto particolarmente impresso, perché insomma vedere un tuo amico praticamente con un proiettile in testa mentre sta agonizzando, e tu dover chiedere alla persona che ha sparato un aiuto, no, per poi vederti negato anch'esso, insomma, devo dire che fa ripercorrere quella parte del libro veramente delle ore concitate e atroci per davvero per i protagonisti. Sono per me che leggo, figuriamoci per chi l'ha vissuto sulla propria pelle. Quindi era una notazione che le volevo fare, avendo occasione di sentirla. In realtà questa pacchia per le cosche, per la grande catena di distribuzione, per tutti coloro che fanno parte di questa filiera, tranne coloro che fisicamente lavorano la terra, che sono gli ultimi e gli sfruttati, saltuariamente torna agli onori delle cronache. Ma quando? Nei fatti di sangue, nei fatti di violenze, e con Rosarno, e con quando si cerca di mettere in piedi un po' di proteste, insomma, e allora ecco che arrivano le telecamere nelle baraccopoli che si sviluppano attorno ai campi, e poi ci sono le famose trasmissioni con le ruspe, fanno con le ruspe giocattolo che fanno finta di buttare giù, insomma, tutte queste pagliacciate qua. Il punto è questo: il problema torna ciclicamente, il governo di turno, il politico di turno, rassicura, dice soluzioni così, ma in realtà una soluzione non viene mai cercata, veramente. Il motivo di non voler mettere le mani in questa catena e risolvere davvero il problema, a suo giudizio, qual è?
Ma intanto c'è una formidabile strumentalizzazione politica che nel salvinismo è stato particolarmente evidente, con i decreti, se in nome dei decreti sicurezza, del primo decreto sicurezza, che è quello di cui si parla pochissimo, oggi Sumaila Sakho, che quando è stato ucciso era un migrante con regolarissimo permesso di soggiorno, oggi sarebbe probabilmente un irregolare, perché lui aveva ottenuto la protezione umanitaria venendo dal Mali. E
Stancanelli, mi scusi se la interrompo, ricordiamo che proprio nel famoso discorso della pacchia, da cui prende poi il titolo il suo libro, all'interno di quel discorso Salvini diceva che i regolari non avrebbero avuto nulla da temere.
Sì, sì, nel discorso della pacchia Salvini dice: io parlo per i clandestini, i migranti irregolari in questo paese non hanno nulla da temere, e infatti a dimostrazione in quello stesso momento un ragazzo di 29 anni stava buttato a terra a perdere la vita con il cervello spappolato da un proiettile a pallettoni. Però il punto è che oggi Sumaila Sakho probabilmente sarebbe uno dei tantissimi irregolari che il primo decreto sicurezza sta creando in sedie, e che quello che allora Salvini non disse in quel comizio fu che lui aveva un progetto chiarissimo per trasformare tantissimi regolari in irregolari.
Assolutamente.
Attraverso il meccanismo della negazione della protezione umanitaria, che è in sistema a cui si è fatto maggiormente ricorso in Italia a proposito del rilascio dei permessi di soggiorno.
Quando Sumaila viene in Italia, viene ovviamente per lavorare come tutti quanti, per lavorare, per poter costruire il proprio destino, la propria fortuna, come dovrebbe essere un diritto inalienabile di ogni essere umano. Che paese trova?
Ma diciamo che il suo arrivo si può definire in qualche modo fortunato. Io sono rimasta molto turbata dal confronto tra la foto che compare nei primi moduli di richiesta d'asilo di Sumaila e nel confronto con la foto ultima, quella che poi compare anche sulla copertina del libro e che è quella con cui i suoi compagni sono andati a sfilare dopo la sua morte. Perché in 4 anni un ragazzo gioioso cambia completamente faccia e diventa un uomo dal viso scavato e gli occhi pieni di paura. Perché la prima Italia che lui trova è l'Italia dell'operazione Mare Nostrum, tant'è che il suo viaggio non si può, dal Mali a Taranto, non si può dire che sia stato segnato da quelle terribili violenze che oggi connotano la vita dei migranti. In 17 giorni lui parte, attraversa il Niger, arriva in Libia, si imbarca a Tripoli, paga 600 dinari e arriva a Taranto. E i primi tempi viene ospitato in un centro d'accoglienza straordinario che in realtà è un ex villaggio turistico. Il suo inferno in terra, quello che trasformerà completamente il suo viso e il suo sguardo, comincia dopo, quando arriva nella piana di Gioia Tauro. Piana di Gioia Tauro in cui l'unica soluzione è trovarsi uno spazio in una baracca nel ghetto di San Ferdinando, dove arrivano ogni anno dai 2 ai 3.000 braccianti africani. E arrivano da anni e tutti lo sanno e nessuno ha fatto niente perché queste persone possano avere un'accoglienza decente e degna.
Stancanelli, è possibile che persino nella tragedia che ha coinvolto, appunto, le ricordiamo, un ragazzo di 29 anni e che tra l'altro stava, ricordiamolo, all'interno di questa fornace abbandonata per recuperare dei pezzi, non certo già per sé, ma per poter costruire una abitazione, seppur di fortuna, seppur improvvisata, però un pochino più stabile rispetto a quelle che ogni inverno prendono fuoco a decine, di cui non si parla mai, perché ovviamente tutti quanti gli esseri umani hanno bisogno in inverno di essere riscaldati, hanno diritto ad avere accesso a una fonte di calore, ma nel caso della estrema precarietà di queste baraccopoli è comunissimo che prendano fuoco. Allora assieme agli amici stava cercando appunto di prendere alcuni pezzi in una fornace, ricordiamo, totalmente abbandonata, per creare delle soluzioni abitative un pochino più stabili. Stancanelli, la domanda è possibile che anche in questa vicenda paradossale ci sia chi voleva, per fortuna non c'è riuscito, ma voleva nelle prime ore farlo passare addirittura per un ladro? Come se questa cosa potesse attenuare la violenza di una persona che ti spara in testa, punto primo. Ma punto secondo, mettendo una totale fake news del fatto che lui fosse lì un ladro entrato nella proprietà altrui a danneggiare, a saccheggiare, insomma. Poi per fortuna non ci sia riuscito, anche grazie all'opera di persone come lei che hanno lottato per ricostruire la verità, non solo giuridica, insomma, anche dei fatti. Ma e questa cosa succede sempre, vedo che torna spesso, cioè quando succedono fatti che coinvolgono stranieri, dove non i migranti, quello che vuole lei, dove in realtà sono essi stessi le vittime, c'è sempre una parte dell'informazione, dell'opinione pubblica, anche della politica, mi verrebbe da dire, che preme o lavora ai fianchi in modo tale da insinuare sempre che le cose non stanno davvero così, che potrebbero essere lette in maniera diversa, eccetera, eccetera. Ma a che pro non ricostruire la verità oggettiva? A chi è che fa paura?
Sì, la prima idea è che bisogna rendere la vittima colpevole. In questo caso era abbastanza evidente fin da subito che l'assassino fosse, diciamo così, un bianco, no? E quindi bisognava in qualche modo far sì che questo ragazzo nero fosse responsabile della sua propria morte, in maniera tale da non consentire che si mettesse in luce che era stato ucciso in maniera totalmente gratuita. Da qui l'idea del furto, che peraltro viene affermata in maniera così abbastanza, come dire, con un certo fare subdolo, pure dal primo comunicato della prefettura di Reggio Calabria, che dice che Soumaila Sakho è stato attinto da colpi di fucile verosimilmente mentre stava compiendo un furto. L'altro aspetto paradossale della vicenda, al di là del fatto che la fornace era totalmente abbandonata, ci sono stata, non c'è nessun, è ufficialmente un'area sotto sequestro, ma non c'è nessun cartello che dica che l'area è sotto sequestro, non c'è nulla che possa fermare chiunque, è semplicemente uno stabilimento industriale abbandonato, depredato e con i materiali coperti di polvere, le vecchie catasti di mattoni eccetera eccetera, ma l'aspetto paradossale della vicenda è che quella fornace per 7 anni è diventato il deposito di una serie di scorie tossiche. C'è un processo in corso che molto probabilmente finirà con la prescrizione, ma insomma c'è un processo da lungo tempo in corso. Ma fin quando una fila ininterrotta di camion ha riempito la fornace di sostanze tossiche e sommamente nichel e vanadio, trasformandola in una discarica pericolosa, nessuno si è risentito, nessuno si è fatto avanti per chiedere che questo traffico si interrompesse. La cosa paradossale è che il giustiziere col suo fucile, peraltro ha sparato da seduto, altro dettaglio che allora non emerse con sufficienza, cioè c'è una violenza particolare nell'idea,
si è messo comodo,
si mette, sì, di uno che si mette comodo per poter sparare in testa a un ragazzo. E però fin quando la fornace veniva riempita di materiali tossici, nessun giustiziere si è fatto vedere.
No, ovviamente, ma questo, ma guardi, il suo libro, ed è in questo in buona, purtroppo mi verrebbe da dire, in buona compagnia anche con altri autori in questi ultimi anni, che hanno approfondito la realtà, vabbè, soprattutto in Calabria, ma non solo, ovviamente, tratteggia un mondo alla rovescia, teoricamente un mondo alla rovescia, anche se parlare di pazzia ovviamente tout court è assolutamente sbagliato, oppure sciatteria, oppure mancanza di controlli è sbagliato. In realtà, insomma, si ricorda, no, il detto a pensar male si fa peccato, però ci si azzecca, insomma. Ovviamente ci sono degli interessi per cui non c'è il controllo, per cui non si interviene per mettere sigilli, per cui giustamente lei dice quando quella diventa una mini terra dei fuochi, a nessuno importa niente, eccetera, eccetera. Poi quando c'è il fatto di cronaca che coinvolge un bianco e un nero, vabbè, succede la totale bagarre. Tra l'altro, giustamente lei dice, sottolinea questo fatto che chi ha sparato si è messo comodo, e dico anche i nostri ascoltatori sicuramente immagino adesso andranno a leggerselo, ma anticipo questo, che non è l'unico colpo, cioè non è che ha sparato a colpo sicuro, ha ucciso il povero Soumaila Sakho, e poi però si è ritirato dentro l'appartamento. In realtà i colpi sono stati diversi, e anche l'amico che paradossalmente va a chiedere a lui se lo può aiutare a portare Soumaila in ospedale, in realtà anche l'amico stesso è stato oggetto di tiro a bersaglio, poi per fortuna è stato colpito, mi pare, a una gamba, e non da un proiettile ma da dei pallettoni, mi pare di ricordare,
pallini,
insomma, da dei pallini,
sì, sì.
Da
quella da era pallini. Una cartuccia caricata a pallini,
ok, comunque, insomma, fatto sta che è sempre uno che mi spara addosso, voglio dire, cioè, quindi quello prendeva e ha ripetutamente sparato contro i tre che stavano nella fornace, ecco.
Sì, c'erano tre ragazzi e l'uomo che ha ucciso Soumaila Sakho ha sparato a tutti e tre. Il terzo, che è quello che poi andrà ad avvertire i carabinieri, si è difeso proprio dietro le lamiere, questi pannelli di lamiera che erano andati a recuperare per costruire una baracca per gli altri migranti che arrivavano a San Ferdinando.
Stancanelli, diciamo, che tipo di feedback? Io qua leggo, uscito il 7 novembre 2019, sì, quindi 20 sì, giorni fa, per adesso che tipo di feedback sta ricevendo, e se vuole informarci un po' se ci saranno delle presentazioni in giro per l'Italia anche per venirla a, insomma, sentire magari dal vivo, ecco.
Ma intanto il libro e l'editore saranno alla fiera della piccola editoria Roma alla Nuvola, questa che si tiene adesso ai primi di dicembre. E poi per le presentazioni, certo, ci stiamo pensando. Una presentazione, ne ho già parlato con Roberto Meduri, che a me piacerebbe fare, è proprio lì a San Ferdinando, con delle letture del libro per i braccianti della Piana, perché è della loro storia che li si racconta e io vorrei che loro fossero presenti e sentire se si sentono rappresentati da questo racconto.
Assolutamente, sarebbe veramente una... diciamo una lettura e un evento dall'alto valore, insomma, al di là della contingenza, insomma, al di là della presentazione del libro che merita stesso, ma davanti proprio ai destinatari, insomma, ai protagonisti, volevo sì. dire, appunto, sarebbe veramente una gran cosa. Per il momento, quindi, ricordiamo La Pacchia, vita di Soumaïla Sakho, nato in Mali, ucciso in Italia, autrice Bianca Stancanelli. Per i tipi di Zolfo Editore, Stancanelli, grazie mille per la sua testimonianza qui a Radio Città Aperta.
Grazie a voi dell'attenzione.
Alla prossima occasione, salve, arrivederci.
Arrivederci.